Allora, stasera si conclude il ciclo di iniziative che anche quest'anno, come sempre nella ricorrenza della morte di Primo, il Centro Sociale Cox 18, la Calusca e l'Archivio hanno organizzato. Quest'anno abbiamo messo insieme vari momenti di discussione su percorsi che sono stati vicino a Primo, amici comuni e questioni dell'oggi. Quindi abbiamo iniziato presentando l'ultimo libro di Ivan Della Mea, e da quella presentazione sono scaturite delle riflessioni sui territori, sulla storia che si materia nelle città, negli spazi che sia lui che Ivan hanno riempito di senso e hanno vissuto storicamente. Poi si è parlato dell'underground italiano con Matteo. E c'è stata poi una iniziativa, secondo me, importante, quella che si è svolta lunedì scorso al Teatro Verdi, un'iniziativa NoTav, importante perché a Milano è stata la prima volta che il discorso NoTav è uscito dagli spazi sociali, dalle occupazioni, ed è entrato in uno dei luoghi storici della cultura milanese, il Teatro Verdi, sede della Corale Verdi a fine Ottocento, e poi riaperto e rinnovato all'inizio degli anni 70 col Teatro del Burato, eccetera. E stasera presentiamo l'ultimo numero della rivista Mille Piani, rivista che, come sapete, è nata all'interno delle relazioni teoriche, politiche, amicali che Primo ha intessuto nel corso del tempo. Quindi quando si è messo mano al programma, questa presentazione, che era già stata proposta da tempo, abbiamo proposto di inserirla in questo ambito, proprio perché era il suo ambito proprio che dava il senso dell'intera produzione di questo gruppo di compagni, dell'intero percorso della rivista. Prima di passare al merito teorico di questo numero, che è particolarmente importante perché in qualche modo cerca di portare a sintesi uno sforzo che si è manifestato negli ultimi numeri, volevo dire due cose. Una che non c'entra direttamente col discorso di stasera, ma tengo a dirla perché riporta alla serata d'inizio. Nel corso della presentazione, Marco, all'interno di un discorso su quali sono i passaggi che hanno portato Milano a essere quello schifo che è oggi, ha ricordato un episodio recente, cioè il fatto, era proprio una notizia arrivata quel giorno, che Nicolò, uno dei compagni arrestati per l'inchiesta Caselli, era stato sospeso dall'AMPI, dalla sezione dell'AMPI alla quale era iscritto. Siccome la cosa era grossa, una persona ci ha chiesto di verificare la notizia, l'abbiamo fatto nei giorni successivi parlando col papà di Nicolò, ed è risultato che effettivamente questa è la sostanza. Non è stata una sospensione o un'espulsione, la forma è diversa, non vogliono rinnovargli la tessera. Cioè la sezione AMPI del Vicentino, al di fuori di ogni norma statutaria, non intende rinnovare la tessera a questo compagno, rifacendosi all'articolo 27 dello statuto, per cui cioè, si è fuori dalle norme statutarie, ma ci si richiama all'articolo 27, che è l'articolo relativo all'indegnità morale. Quindi un compagno arrestato per essersi speso in una lotta popolare non potrebbe rinnovare la tessera in base a un articolo che sancisce l'indegnità morale. Sia lui, ovviamente c'è da rilevare innanzitutto la delicatezza pensare a un simile provvedimento nei confronti di un ragazzo che è in carcere, già questo basterebbe, ma comunque né lui né nei genitori intendono transigere, e quindi la roba andrà avanti. Non c'entra direttamente, ripeto, con i discorsi di stasera, ma volevo riprendere la cosa prima di tutto perché c'è stato sollecitato un chiarimento e una verifica, quindi è giusto rendere conto, ma perché comunque la cosa sta dentro lo spirito con cui abbiamo imbastito questo programma, che appunto ha voluto essere un discorso tra il passato e il presente. Questa è la prima cosa. La seconda cosa invece è più legata al merito del numero, ed è una considerazione che mi è venuta di fare oggi, cioè che rispetto a quando è iniziata questa rivista, in realtà questo non è un brutto momento per far teoria, perché la rivista iniziò in quella sorta di vuoto pneumatico che c'era consegnato dalla fine dei movimenti. Come diceva Primo, si trattava di montare la panna nel nulla, no? E invece oggi si può fare teoria andando a vedere se funziona, se non funziona, e andando a cercare di dire a che cosa serve, quali sono le situazioni reali, le lotte, i soggetti che possono sostanziare questo sforzo teorico. Quindi una mia sollecitazione stasera sarebbe proprio quella di cercare di, dopo fatta l'esposizione del succo teorico del numero, cercare di ragionare su qual è il valore d'uso di queste idee nella situazione che ci troviamo di fronte, che è una situazione segnata non soltanto dalla gravità della crisi e dalla consumazione del delirio neoliberista, l'orizzonte di catastrofe, eccetera, eccetera, ma dall'emersione di situazioni conflittuali. Il comune sta diventando non soltanto una categoria teorica, ma qualche cosa che si può verificare in pratica, e qualche cosa che si va a vedere chi lo recepisce, come lo recepisce, e quindi diventa qualche cosa di diverso da una ipotesi, diventa un pezzo della pratica, del programma, di quella relazione sociale che dà senso allo sforzo, perché si iniziò per fedeltà all'idea di critica, perché non si voleva smollare, ma ora si danno delle possibilità di andare a vedere. Quindi io proporrei di piegare il discorso di questa sera, almeno in parte, in questa direzione. Ecco, detto questo, passerei la parola ai relatori e poi si interloquisce.
Grazie, buonasera a tutti. Si sente? Più vicino. Allora, intanto ringrazio Roberto per questa introduzione. Voglio dire solo due cose molto brevemente che riguardano la nostra storia. Noi qui siamo in un ambito di amici, all'interno del quale abbiamo progettato, non solo noi, ma insomma tante realtà attorno a noi, insieme a noi, all'inizio degli anni 90, e non casualmente, tutta una serie di laboratori che attorno a Primo, attorno a questo luogo, attorno a questo che è stato un punto di sinergie molto importanti, che hanno insomma fatto innervare, io credo, uno dei momenti più alti della cultura di questo paese, non solo milanese, dei percorsi di ricerca. Quello che qui è accaduto ha a che vedere con dei percorsi di soggettivazione. a che vedere, cioè, con delle realtà che hanno saputo produrre in Milano e a Milano. Poi su questo tornerò, cioè c'è uno specifico ineludibile che riguarda la realtà in cui ci troviamo, che hanno saputo, come dire, incrociare dei saperi e dare a questi saperi critici una dignità, un'intelligenza, una generosità, una solidarietà di percorso che a mio avviso non si è data altrove. E questo è un primo grazie che io devo all'affezione che ho per questo luogo e per le persone che qui spendono, hanno speso risorse ed energie, e naturalmente anche a Primo. Detto questo, giustamente io accolgo l'invito di Roberto a pensare in prospettiva, ma questo numero, che è il 37-38, è un numero doppio, ha scelto proprio questo tipo di itinerario che in realtà percorriamo già da almeno 4 numeri precedenti, che è l'itinerario dell'ecologia sociale. Voglio brevemente dedicare alcune parole a declinare qual è il campo d'azione, che non è semplicemente un campo esegetico, non è un campo di analisi, è un campo di progetto che ha a che vedere con un crinale già individuato da Gattari, da André Gorz, da Deleuze ed altri pensatori più o meno a lato di questi che ho richiamato, che è il campo della dimensione relazionale della trasformazione dello stato attuale delle cose. Dunque nulla di descrittivo, nulla di storiografico, se vogliamo un lavoro di tipo archeologico che chiama in causa le trasformazioni in campo, indicando nella prospettiva dell'ecologia sociale la fuoriuscita consapevole dal paradigma antropocentrico. Mi spiego rispetto a quella che potrebbe sembrare un'affermazione grossa, ma è l'idea che la dimensione ambientale, non pensata unicamente in chiave nostalgica di una condizione di stato naturale perduto, chiama in causa in realtà le esistenze che noi siamo. Sto dicendo precisamente esistenze, non sto usando la nozione e la sottolineatura di soggetto umano, perché chiamiamo in causa la condizione attraverso la quale relazioni affettive coestensive uomo-ambiente ci devono chiedere di ripensare il nostro modo di esistere. Dico questo perché il dibattito attuale, e più o meno lo avremo seguito tutti, sapete che inclina fra due grandi versanti del pensiero contemporaneo. Uno è quello dell'ultraliberismo, insomma, che ci passa addosso con una sorta di religione, su questo punto poi tornerò, e dall'altro canto abbiamo tutto un versante di pensiero, a mio avviso, preferisco essere molto chiara a questo livello, nostalgico, neoromantico, che chiama in causa nozioni come decrescita piuttosto che etica del naturale perduto. Su questi due crinali io credo che noi in qualche modo siamo perduti dal punto di vista di un esercizio critico di analisi dello stato delle cose come si pongono nell'oggi. Mi spiego. Da un lato c'è il versante che stiamo conoscendo ed è quello che è al centro del numero che abbiamo proposto, cioè di una trasformazione del concetto di alienazione, che non è più quello che abbiamo conosciuto classicamente nell'analisi marxiana, ma che, e poi su questo diranno meglio di me gli amici Cristina Morini e Andrea Fumagalli, pervade l'intero asse esistenziale, ossia l'alienazione ormai è estesa, estendibile non solo al tempo vita intero, ma molto di più all'esistenza intera, e l'esistenza intera tenuta in scacco nel suo declinarsi in tutte le sue istanze. Questo, se vogliamo usare una categoria foucaultiana, è il paradigma della biopolitica. a questo versante terribile che ha dietro, vi prego di riflettere con me, mi piacerebbe davvero che ci pensassimo, ha dietro una religione tautologica, che è quella di un'idea raziocinante, di un economicismo che ci chiede di piegarci alla ragione di mercato senza interrogarci quale sia la natura di questa ragione. Pensiamoci bene, ci pieghiamo a una ragione di mercato senza chiederci quale sia la natura, qual è la spesa, qual è il sacrificio e a che pro, e a che pro. E quindi questo è un versante che parte veramente da una dimensione scatologica, dogmatica, che declina a partire da questo assioma di partenza tutte le sue istanze conseguenti. Se dobbiamo salvare il mercato, va da sé che tutte le misure attinenti a salvare il sistema finanziario, il sistema attuale in essere, un welfare che verrà disfatto, secondo anche le ultime notizie del Fondo Monetario Internazionale, che indicano, no, nel tempo vita che si allunga l'elemento di disfacimento del welfare prossimo futuro, bene, su questo versante c'è poco da discutere. Abbiamo a che fare con una dogmatica. Una dogmatica, attenzione, che però ha un suo radicamento. Un radicamento, e qui mi preme richiamare un pensatore che forse ci può aiutare, che è Wilhelm Reich, analista eretico assolutamente fuori dagli schemi, che quando analizzava il legame tra massa e fascismo, che cosa diceva? Dov'è l'interiorizzazione di questa ragion d'essere? Perché le masse a certo livello di pressione chiedono fascismo? Questo è un punto, a mio avviso, che non possiamo tanto eludere, perché in qualche modo l'idea che per salvarci dobbiamo aderire a questa dogmatica, io credo che ci pervada un po' tutti, no? Vuoi per il sistema della comunicazione, della paura, quant'altro, ma c'è. Dall'altro versante, a mio avviso, lo stesso sistema della comunicazione e della paura prelude a un altro tipo di alienazione e di interrogazione intorno all'alienazione, che è quella del pauperismo introiettato. Questo sviluppo ha raggiunto dei limiti, noi dobbiamo adeguarci a questa idea di nuovo pauperismo senza chiederci qual è l'ordine delle nuove gerarchie, delle nuove divaricazioni di classe, perché di questo poi dovremo pure arrivare a parlarne prima o poi. Noi abbiamo di nuovo uno sventagliamento della differenziazione di classe, che non è quello classico ottocentesco o novecentesco su quale ragionavamo, che però declina un assetto piramidale delle società non solo a livello locale ma a livello globale. Bene, all'interno di tutto questo, a nostro avviso, e l'interrogazione di questo numero vuole toccare questo nervo ponendo gli interrogativi che vi sto proponendo, si colloca il piano dell'ecologia sociale o ecosofia, per dirla con Gattari. Che tipo di piano è questo? È un piano che, più che porsi il problema del limite, limite dello sviluppo, limite della crescita, si pone un problema di nuove relazioni possibili in una distribuzione coerente al soddisfacimento e alla felicità del modo di esistere. Sto pronunciando, e me ne rendo conto benissimo, addirittura parole che noi non possiamo nemmeno più pronunciare. Soddisfazione, potenza dell'esistenza, potenza dell'esistere, sono fuoriuscite dal nostro vocabolario. Pensiamo già, attraverso una sorta di autocensura, in termini ridotti, come se ci fossimo autostabiliti un limite, mentre un piano di ripensamento dei criteri di soddisfazione dei beni comuni, vi accennava giustamente Roberto prima, questione centrale, io credo, anche per il piano di proposta che qui si lancia, diventa un piano di ripartizione, ridistribuzione, ripensamento dell'ordine del lavoro, dell'ordine del lavoro. Su questo tanti sono i filoni di pensiero anche da parte di Gorz, che già per esempio sull'Avvento, e qui poi ci sono accanto a me, insomma, le persone che meglio vi possono intervenire, che il discorso del cognitariato. Gorz già a questo punto interveniva acutamente sulla messa al lavoro non solo delle capacità tradizionali della produzione, ma dei saperi, delle intelligenze, delle affettività, delle relazioni. Anche le relazioni, come ben sappiamo, sono messe al lavoro. Bene, la fuoriuscita da un simile paradigma deve riappropriarsi di capacità di tipo relazionale, affettivo e immaginativo, se posso dirlo, che pensino anche la grande autocensura che da anni abbiamo accettato di in qualche modo interiorizzare e accettare come linguaggio del codice comune. C'è in questa accettazione un elemento non solo repressivo, ma fortemente depressivo, che è quello che poi consente un adeguamento verso quella che è una fase senza esito e senza fuoriuscita possibile. Il titolo, e con questo concludo, Usciti dal futuro, io l'ho preso sinceramente da una bella intervista che ho letto, poi lo dichiaro anche insomma nel volume di Paul Auster, che si riferiva un po' ai vari movimenti, Occupy, Wall Street e quant'altro negli Stati Uniti, e che rifletteva in una maniera molto immediata e, se volete, non banale, sulla decisione su scala planetaria del sacrificio di milioni di vite. Io credo che questa sia, come dire, una strategia che ha rotto con tutti i sistemi e i paradigmi comunicativi, linguistici, economici degli anni 90 e abbia compiuto un salto, e qui la lancio come situazione da discutere, insomma, dal paradigma della biopolitica. Cioè, se la biopolitica è, anche a fronte dell'alienazione, nei termini che abbiamo appena descritto, quel governo che assedia l'intera esistenza, non vita, esistenza, il che vuol dire prima ancora del concepimento e ben oltre la morte, forse il salto successivo va in direzione, è un mio punto interrogativo, di un'eugenetica su scala globale, dove il sacrificio delle vite avviene in nome di una nuova dogmatica il cui pericolo non è tanto nelle élite che tradizionalmente ne sono portavoce, ma nei sistemi di interiorizzazione. Allora, questi sono un po' i temi, insomma, che stiamo percorrendo da vario tempo. Lascio la parola adesso a Cristina Morini ed Andrea Fumagalli, che hanno dato un contributo importantissimo in questo numero, sottolineando proprio le trasformazioni che hanno a che fare non solo con la questione del precariato e della precarizzazione delle esistenze, ma anche del cognitariato. Cristina Morini.
Grazie Tiziana. Sì, proverò qui insieme ad Andrea a portare alcuni punti di riflessione alla discussione. Detto che abbiamo volentieri partecipato alla costruzione di questo numero, che incrociava evidentemente una serie di riflessioni che stiamo facendo insieme, congiuntamente in questo caso, o anche separatamente, ma sempre dentro una dinamica poi di attivismo che ci vede il più possibile impegnati in questo momento difficile, e che si è trovata perfettamente a suo agio nel progetto che Tiziana ci ha presentato, Perché effettivamente anche questo titolo da lei presentato, così come l'ha spiegato, cioè Uscite dal futuro, incrociava alcune riflessioni che personalmente stavo facendo su questo tema, diciamo, del presentismo, quindi, come dire, del fatto di essere un po' imprigionati in questa dimensione dove dimentichi di un passato non riusciamo a vivere in nessun modo il futuro, perlomeno così sembrerebbe esserci imposto, perché dentro meccanismi di captazione, di precarizzazione, siamo costretti a modulare le nostre vite attimo per attimo dentro questo eterno presente che non ci dà la possibilità di costruire. Sembrerebbe, poi insomma, siamo qua proprio per dimostrare il contrario. In un contesto evidentemente di crisi permanente che viene incarnato in maniera assolutamente evidente e straordinaria da questo discorso sul debito, no? Quindi debito che in quanto tale ci impone una svolta autoritaria del neoliberismo basata anche sulle forme di coazione al lavoro che insomma abbiamo visto in atto proprio in questi giorni con la concretizzazione del testo sulla nuova riforma del lavoro, no? Quindi un'espressione somma del carattere repressivo di questa fase è proprio la figura dell'uomo indebitato che perde ogni forma di sovranità su se stesso, ma quello su cui insomma abbiamo ragionato, stiamo ragionando da un po', è proprio questo paradigma del capitalismo cognitivo che in realtà pretende un'adesione in base ad una serie di credo introiettati e imposti a un tempo e che hanno evidentemente nelle figure e così nelle nozioni del precario impresa, del capitale umano, dell'essere imprenditore di se stessi, alcune delle esplicazioni più evidenti, più chiare, di cui facciamo esperienza, no? Ciascuno di noi fa esperienza nelle proprie esistenze. E in qualche misura si direbbe che l'homo economicus ha preso un po' il sopravvento, no? Con il suo portato individualista, tutto finalizzato al mercato. E il problema diventa un po', ed è quello su cui in tanti insomma stiamo ragionando da un po' di tempo, come nel passaggio dal fordismo al capitalismo bioeconomico, che è un termine che ci è piaciuto di più usare in questo contesto in altri, no? Perché rende più conto non soltanto della dimensione cognitiva nel senso di accrescimento della conoscenza in maniera quasi algoritmica, no? Che vediamo in atto in tutti i meccanismi, no? Di cui facciamo esperienza, ma rende conto anche di tutta la dimensione relazionale, no? Quindi è, a nostro modo di vedere, più ampio, rende più conto di tutto il contesto. Quindi in questo passaggio vengono messe a valore differenze e facoltà umane che provocano un processo di soggettivazione del lavoro, mentre viceversa sembriamo un po' perdere il senso di noi stessi, no? Quindi messa al lavoro e messa a valore di relazioni, di passioni, di emozioni che in qualche misura è come se uscissero da te e impregnassero il lavoro diventando l'elemento qualitativo del lavoro stesso. Da questo punto di vista personalmente ho più volte ragionato sul processo di femminilizzazione del lavoro come una forma di messa a valore di una tendenza oblativa a darsi delle donne, quasi un po' dimentiche di sé, per ragioni non naturali, sia chiaro, voglio che sia del tutto esplicito, ma culturali. Donne che appunto diventano molto più richieste dal mercato del lavoro attuale, che è avido proprio di questo tipo di disposizioni, no? Le sollecita, le induce. E evidentemente tutto questo viene aiutato da tutta una serie di retoriche meritocratiche, dai meccanismi cooperativi di cattura del comune, no? A cui si faceva riferimento Robertino nella sua introduzione, no? Che vengono proprio captati dall'impresa insieme al tuo personale portato esistenziale. Quindi si crea quasi quello che viene indotto è la creazione di una sorta di legame affettivo che esce dal privato e che si porta nel luogo pubblico del lavoro produttivo. Quindi il meccanismo è un po', da un lato, tutta una serie di immaginari che ti portano a spingerti, no, a quel divenire se te stesso, quindi dare la maggior parte di te anche in una dimensione quasi un po' vetrinizzata, spettacolarizzata attraverso tutta una serie di meccanismi dai social network, eccetera, eccetera, all'impresa stessa, no? Mettendoti a disposizione interamente, no? Un legame che si basa su una voluta ambiguità delle categorie di produzione e creazione, no? Che il capitalismo attuale utilizza. La macchina in questa fase, infatti, non è più esterna, ma sei tu direttamente, corpo e anima, quel modello antropogenetico di produzione di cui ha parlato Christian Marazzi e che in questo è assolutamente presente all'interno di questo processo e che porta ad una sorta di meccanismi di autosfruttamento dove è meno chiaro il processo di sfruttamento e quindi di sossunzione e diventa perciò meno evidente l'elemento dell'alienazione del soggetto contemporaneo. Da questo punto di vista le categorie marxiane, che sono fondamentali, sembrano non bastare più, così come evidentemente dal punto di vista delle categorie marxiane anche possiamo parlare di una crisi della teoria del valore lavoro, no? Perché in qualche maniera, poiché si pretende che al lavoro ci porti la vita, appunto passioni e creatività, diventa più difficile percepire la separazione tra te stesso e il processo di produzione. Ed è qui che scatta quel meccanismo di ricatto consenso o di per amore per forza, anche come l'ho chiamato, che abbiamo cercato di indagare, di inchiestare nel corso di questi anni e che costituisce, no, un apparato di cattura della soggettività messo in atto dall'impresa nel presente. Più la questione si approfondisce, più diventa chiaro in qualche maniera tutto questo contesto e più io penso che dal punto di vista dell'analisi sull'alienazione vada studiato, analizzato il processo di alienazione non soltanto del lavoro, ma di alienazione sull'intera vita. Cioè va particolarmente enfatizzato questo tema di come appunto il tema è il centro, cioè è come se si dovesse secondo me invertire un po' il processo di analisi, perché effettivamente questo rappresenta l'aspetto più evidente, più clamoroso del dominio della biopolitica contemporanea. Processo di alienazione che passa attraverso tutta una serie di cose: alienazione del corpo, alienazione della creatività, come ho detto, alienazione delle pulsioni, no? Questo tema è tale che secondo alcune sono diventate inadeguate categorie di impronta soggettivistica come l'angoscia, l'alienazione, la responsabilità, no? C'è chi parla di una morte del soggetto, di un io frammentato che fatica a orientarsi nel passato e nel futuro. Ecco, io penso al contrario, e in questo testo, insomma, qui presentato, in questo numero di Mero e Piano, abbiamo cercato di fare un lavoro inverso, cioè che siano invece possibili e necessari processi di controsoggettivazione per rispondere all'apparato di cattura dell'impresa e del governo biopolitico, soprattutto nel crescere della pressione della crisi, no? Perché essa, da un lato, evidentemente rende più faticose alcune cose, ma rende più evidente le contraddizioni generate da questo affetto, amore, emozioni rapite dal contesto e consegnate all'impresa, che è effettivamente poi un amore non corrisposto, mi verrebbe da dire, no? Se mai ci fossero dubbi. E qui si possono generare le premesse di un'infedeltà che è un'espressione indomabile dell'eccedenza di un soggetto, quindi al contrario di quell'idea appunto di un soggetto frammentato che fa fatica ad avere un senso di sé, effettivamente al fondo di questi processi noi riusciamo a trovare una dimensione di resistenza, tanto più che il lavoro cognitivo e l'intera società completamente intrisa di conoscenza si caratterizza per la sua estremamente elevata autonomia, e questa autonomia è quella che effettivamente vogliono cercare di levarci con la precarietà e con il debito. E nonostante questi, nonostante i vincoli disciplinari della bioeconomia, il soggetto mantiene sempre una possibilità non illusoria di un grado di autonomia. È in sostanza un altro lato della biopolitica, intesa come possibilità di resistenza al biopotere, interna al meccanismo che non si sottrae, ma è di segno diametralmente opposto. In questo evidentemente faccio riferimento specifico a Foucault e al suo testo ultimo, Il coraggio delle verità, il governo di se stesso e gli altri. Da questo punto di vista credo che vadano osservate con estrema attenzione, insomma, un po' ne parliamo in questo testo, un po' ne abbiamo parlato anche altrove, no? Delle forme di resistenza biopolitica, forme microconflittuali che mettono in gioco i soggetti, i corpi, le vite, no? Quello che vediamo in maniera evidente adesso nella battaglia del Notav e che diventa tra l'altro simbolica, ma che insomma sono state anche forme di resistenza anche più frammentarie adesso. Mi verrebbe da citare le persone che salgono sulla gru, tutti quelli che salivano sui tetti. Nel testo citiamo una giornalista che a un certo punto si era messa in sciopero della fame, aveva fatto del suo stesso corpo che dimagriva, giornalista precaria, una specie di simbolo di una forma di resistenza anche estrema, anche un po' esagerata se vogliamo, no? Ma con una sorta di messa in gioco speculare degli stessi elementi che si pretende di rapirti. E evidentemente il problema è quello della lotta, no? Del conflitto, un conflitto che viene sempre più demonizzato, sempre più marginalizzato. E quindi il problema è quello di mettere in connessione e di collegare questi atti individuali, eppure molteplici, che sono atti di resistenza della vita alla sua stessa alienazione, no? E all'elemento depressivo, no? Elemento che evidentemente diventa anche questo molto importante da notare, no? Con forme evidenti di psicopatologie crescenti, nel presente, no, di malattie psicosomatiche, di stress vari, eccetera. Quindi il problema è, a partire da queste forme di microresistenza, che sono proprio effetto di questa forma di infedeltà e di resistenza estrema della vita, per ritrovare delle forme di ricomposizione, no, dentro la frammentazione della precarietà e dell'impermanenza. Ecco, questo direi che è il nostro problema e vabbè, per ora mi fermo qua.
Ma io vorrei cogliere l'invito di Roberto che faceva nella sua introduzione e anche il riferimento che ha fatto Tiziana alla nascita della rivista Mille Piani, cioè quel riferimento che è storicamente datato agli inizi degli anni 90, quando, grazie anche alla capacità di ascolto e di relazione che Primo Moroni è stato in grado di attuare, e quindi quella capacità di creare quella congerie, non so come chiamarla, di capacità di mettere insieme anche anime, culture forse eccessivo, ma sensibilità forse anche diverse, perché si potesse sviluppare un pensiero critico che negli anni 90 in questa città veniva dopo un decennio, quello degli anni 80, almeno fino al movimento della Pantera, che potremmo definire di medioevo, dopo la sconfitta, gli arresti del 21 dicembre del 79 e tutto quello che ne è seguito e via dicendo. Nei primi anni 90 si è creata una situazione, diciamo, che adesso a 20 anni di distanza, che siamo nel 2012, possiamo ritenere particolare, eccezionale, che dovrebbe essere rivisitata, riscritta e raccontata anche. Cioè quella di un processo di analisi critica culturale che ha visto il sorgere di una serie di produzioni underground, tra virgolette, di riviste, non soltanto Mille Piani. Io mi ricordo che qui in Conchetta facevamo le riunioni con Primo Moroni di riviste come Altre Ragioni, di altri tentativi di cercare di venire fuori da quel periodo buio del Medioevo degli anni Ottanta, o dei primi anni Ottanta, segnati dall'eroina, dalla repressione, dalla galera, e che cercava di mettere in moto, grazie anche alla capacità di Primo Moroni, di questo credo che sia la sua grandezza fondamentale, di mettere in moto un processo virtuoso di analisi, di critica e di capacità di ricreare, di intendere quelle che erano le nuove forme del conflitto di fronte a un sistema economico che nel frattempo era profondamente cambiato e metteva in luce delle nuove forme di contraddizioni, eccetera. Ricordo questo non così in senso nostalgico, ma tutt'altro, lo ricordo come memoria, perché uno dei nostri slogan è non c'è futuro senza memoria, riferito al fatto che in quel periodo, che quello che ha dato origine poi al movimento dei centri sociali e tutto il resto, è stato un grande periodo creativo e di speranza e di innovazione culturale, che in molti posti, come anche in questo, qui personalmente, anche perché abitavo qui sopra, sono legato, è stato in grado di muovere una serie di intelligenze, di creare quella cooperazione sociale o quel general intellect, come lo chiamano alcuni, in grado di essere capace di sviluppare non soltanto resistenza, ma soprattutto capace di generare proposizione. Perché la resistenza senza proposizione, la storia ce lo insegna, è destinata alla sconfitta. E io credo, faccio questo discorso perché credo che, io sono un inguaribile ottimista, lo dico personalmente, ma credo che oggi si possono ricreare le condizioni in un diverso contesto, con una diversa situazione, perché si possono ricreare quella capacità, quell'effervescenza, quell'intelligenza collettiva in grado di sviluppare una capacità di proposizione di intervento che sia adeguata a quelle che sono le forme dello sfruttamento, dei nuovi conflitti di classe e della possibilità di trovare capacità di resistenza, ma nello stesso tempo capacità di andare oltre la resistenza. E dico questo perché a me sembra che questo numero di 1000 piani sia un buon esempio di questo. Sono trattati una serie di temi, e qui ci si focalizza essenzialmente sul tema dell'alienazione, ma il tema dell'alienazione è paradigmatico di una condizione dell'esistenza. Pone al centro quello che già 20 anni fa, quando si parlava con Primo, con Sergio Bologna, con altri, delle trasformazioni del lavoro, delle nuove soggettività del lavoro che nascevano dal lavoro autonomo di seconda generazione, dalla frammentazione, dalle prime forme di analisi della condizione precaria che prende la tua vita, tutto il processo della Mayday e tutto il resto, c'era l'idea che era necessario partire da un'analisi con fondamenta marxiane, più che marxiste, direi, che aveva a che fare con il recupero dell'analisi del soggetto. Ma non del soggetto, cioè, scusa, ho detto una cazzata, non del soggetto, della soggettività, volevo dire. Proprio in antitesi al discorso del soggetto. Perché quello che credo che sia importante per capire la situazione attuale, per trovare degli antidoti e per trovare anche delle modalità e anche delle forme di conflitto e di lotta, sia proprio quella di riuscire a interpretare le differenti soggettività che oggi sono in essere, senza più parlare di soggetto, che è un concetto di tradizione novecentesca da questo punto, l'idea che ci sia un soggetto che sia in grado, attraverso l'azione, attraverso la sua presa di coscienza, attraverso la sua capacità di conflitto e rivoluzionaria, di modificare lo stato di cose presenti. Il problema, credo, che noi abbiamo, il problema che forse non siamo stati in grado di risolvere all'epoca, forse non saremmo neanche in grado di risolverlo oggi, non lo so, ma che comunque che ci pone come interrogativo, è che la capacità di trasformazione verso un qualcosa che sia funzionale ai nostri, non tanto ai nostri bisogni, anche quelli contano ovviamente, ma funzionale anche ai nostri sogni, ai nostri desideri, sia quello di ricomporre le soggettività che le trasformazioni economiche, le trasformazioni anche direi quasi in senso forse esagerato antropologiche, no? All'interno del tessuto urbano, all'interno delle relazioni di potere, all'interno delle relazioni biopolitiche, come veniva ricordato da Cristina prima, oggi sono così buttate un po' allo sbaraglio, no? Buttate allo sbaraglio, trovano delle forme di risposta immediate, un'esigenza immediata che trova i rivoli più diversificati e anche spesso, diciamo, non proprio progressiste, sempre tra virgolette, no? Come ricordava Tiziana nel suo intervento, no? Allora, questa idea della soggettività e questa idea di ripensare la soggettività, ripensare le forme in cui la soggettività oggi si manifesta, di fatto, se la dobbiamo declinare dal nostro punto di vista, significa ripensare le forme rispetto alle quali la soggettività è compressa, è comandata, è sussunta e quindi è alienata. Questo credo che sia il tema di questo numero di 1000 piani, che potrebbe lasciare spazio a una nuova stagione, diciamo, di ripresa di un pensiero critico, che non è un pensiero debole, ma è un pensiero forte da questo punto di vista. E le cose che diceva Cristina prima sulle forme dell'alienazione oggi, non sto qui a ripetere perché lei le ha già espresse, anzi devo dire che pezzi che noi abbiamo coniato questo termine homo precarius, ma puramente simbolico, proprio per far riferimento a questa trasformazione della soggettività che vive un coagulo di contraddizioni, di ricatto, di consenso, di partecipazione, di dipendenza, ma anche di eccedenza, anche di rivolta più potenziale che effettiva. Ecco, questa matassa credo che dobbiamo essere in grado di sviscerarla meglio, di indagarla, di inchiestarla, di capire quali sono le modalità in cui questa soggettività plurale oggi si esprime, per andare a vedere quelli che sono gli elementi di potenziale rottura, di potenziale sovversione. E il tema dell'alienazione, da questo punto, il recupero del concetto di alienazione, che è un concetto che negli ultimi 30 anni, grazie alle trasformazioni del capitalismo, come ricordava Cristina, per cui non c'è più l'alienazione classica, l'alienazione fra l'uomo e la macchina. La macchina tra un'interiorità e un'esteriorità. L'alienazione rispetto a ciò che è esterno di te, che ti vincola, che ti blocca, che ti impedisce, che ti comanda, no? Ecco, questo concetto di alienazione fra un interno e un esterno, oggi lo stesso capitale l'ha superata, perché per lo stesso capitale questa dicotomia fra interno e esterno, fra uomo e macchina, rappresentava una rigidità. E l'evoluzione delle forme, l'innovazione tecnologica, la rivoluzione informatica, la capacità di estendere le basi dell'accumulazione capitalistica fuoriuscendo dal classico fordista lavoro produttivo, che era la produzione materiale, per andare a innervare anche quegli elementi della capacità vitale, che è la riproduzione, che è la relazione, che è l'apprendimento, che è la sessualità, che è il consumo, e ricomporre dal punto di vista dell'organizzazione d'impresa, tramite processi di finanziarizzazione, tramite una serie di dispositivi che adesso abbiamo cercato di indagare in questi anni, eccetera, ma adesso non credo che sia il caso di ricordare. Questi, ecco, la gerarchia economica attraverso il pensiero del liberista, eccetera, della falsa idea della libertà di agire, no? Attraverso l'idea del libero mercato, della libera concorrenza, del fatto che la messa in gioco dell'individualità che si trasforma in individualismo, in comportamento quindi autoreferenziale, eccetera, sono tutti dispositivi all'interno culturale, all'interno dell'immaginario, che poi si traducono in comportamenti di soggettività che sono tutti chiusi all'interno di questa gabbia. Una gabbia che non è più disciplinare, non è più comandata da un bastone, spesso è comandata da una carota, per intenderci, e che mette in moto meccanismi di autocontrollo. Forme di autocontrollo che gli individui, noi stessi, ci portiamo dentro, come processo culturale, e forme di controllo sociale che vanno anche da dispositivi più classici come le telecamere nelle vie, come le recinzioni nei giardini, come altri dispositivi classici più tipici della repressione e via dicendo. Perché c'è una mistura di tutti questi elementi. C'è il controllo sociale esterno, ma c'è che si gioca e vince perché c'è un autocontrollo indotto nel proprio interno. Ecco, questo credo che sia il concetto, diciamo il framework, la cornice che definisce l'idea di alienazione oggi. Un'alienazione soggettiva, un'alienazione, come ricordava Cristina, esistenziale. Un'alienazione che si traduce e poi si declina in vari modi. C'è un'alienazione del corpo, quindi un'alienazione sessuale, il controllo del corpo, la manutenzione del corpo, l'idea di dover apparire in un certo modo piuttosto che in un altro modo, perché questo è un meccanismo di valorizzazione. L'alienazione degli immaginari, l'alienazione del fatto di dover apparire non come corpo, ma come cervello, come, no, come cervello eccessivo, come immagine, che è ovviamente legata all'alienazione del corpo, all'alienazione sessuale. L'alienazione legata al fatto che della rappresentanza di sé, in un certo senso, e che si traduce poi nel mondo reale, nel mondo del rapporto di lavoro, nell'idea che siccome non c'è più una distinzione netta fra l'essere umano e la macchina, ma come ricordava Cristina, la macchina interiorizzata dentro di te, diventa un'alienazione cerebrale. Diventa un'alienazione in cui il tuo cervello è come se fosse spaccato in due parti. Da una parte c'è la parte creativa, che viene enfatizzata, viene coltivata, ma una creatività che comunque deve essere controllata, non può essere libera, ma deve essere all'interno di determinati schemi, e una parte del tuo cervello, che è sempre una parte di te stesso, che invece diventa rutinaria, diventa macchina. È il modello antropogenetico di cui faceva riferimento Cristina, citando Christian Malazzi. Cioè questa idea che in ogni caso tu sei un essere umano che crede di essere valorizzato in maniera autonoma, ma è invece viene costantemente espropriato e quindi soggetto a meccanismi di sfruttamento. Un meccanismo di sfruttamento che non è palpabile direttamente, fisicamente, immediatamente, come poteva essere la tempistica della macchina sulla catena di montaggio, ma che è un meccanismo di sfruttamento autoindotto. È un processo molto complesso questo, molto difficile da, che rende difficile un processo di soggettivazione nel senso di consapevolezza. Io non oso usare il termine di presa di coscienza, perché ancora di là di venire questo forse, ma forse già instillare meccanismi di consapevolezza di quello che è il tuo ruolo, di quali sono i meccanismi attraverso il quale la tua soggettività viene espropriata e viene messa a valore, ovvero di come la vita viene messa a valore e di come sulla vita si estende il processo di accumulazione, di valorizzazione, già questo sarebbe un bel passo avanti. Sarebbe un bel passo avanti perché in realtà questo passaggio non è ancora dato e finché non è dato, nonostante una serie di sforzi che sono stati fatti, non si riesce a creare quel superamento della frammentarietà e della precarietà, che è una precarietà esistenziale, una precarietà di vita. Ora, su questo credo che sia, io penso, così come negli inizi degli anni 90 si sono iniziate le prime elaborazioni sulle trasformazioni del lavoro, coniugando quel termine orribile, lo diciamo adesso, ma all'epoca veniva molto usato, di post-fordismo, no? Un termine che è definito per negazione, non per affermazione, come tutti i termini che iniziano per post. Negano quello che c'era nel passato, ma non dicono niente su quello che c'è nel presente o potrebbe esserci nel futuro. Adesso non usiamo più il termine post-fordismo, per fortuna, lo usano solo alcuni nostalgici, però dobbiamo essere in grado, e di passi in avanti ne sono stati fatti, per analizzare, inchiestare, capire quello che sono le relazioni. Io credo che questo potrebbe dare adito a una nuova stagione di pensiero critico e credo che questo numero può essere un buon punto di partenza, insieme a tutta una serie di altre iniziative, di altri, tutto il discorso, per esempio, che sta venendo fuori sul discorso dei beni comuni, sul discorso di superare la dicotomia privato-pubblico, sul discorso di superare la forma salario in nome di una forma di reddito di base, come reddito primario, come remunerazione di quel lavoro produttivo che oggi non viene certificato come tale. E quindi è di fatto gratuito, Il libro che ha scritto Cristina, Per amore e per forza, è tutto un libro che parla, per quanto riguarda il discorso della femminilizzazione del lavoro, di come oggi ci sia due fenomeni statisticamente rilevanti in Italia che riguardano la condizione di lavoro: la non misurabilità dell'orario di lavoro, da un lato, perché sono 20 anni che l'orario di lavoro aumenta e non c'è misura, non è misurabile in ore, no? Che significa? Questo non è intanto il fatto in sé per sé della non misurabilità dell'orario di lavoro che tracima qualsiasi unità di misura, ma questo è indicativo del fatto che la vita viene messa al lavoro. E siccome la vita non è misurabile, è incommensurabile, anche la capacità produttiva e la capacità di valorizzazione di questa capacità produttiva diventa non misurabile. E dall'altra parte, l'altra faccia della medaglia di questo processo è l'incremento della gratuità del lavoro. Perché oggi non esiste, credo che neanche nel 1800, nella Manchester dell'Ottocento, che viene preso un po' a paradigma così un po' cosa, ci sia stata un'elevata quota di lavoro gratuito come oggi viene fatta, come oggi esiste. E questo è l'altro specchio della medaglia, l'altra faccia della medaglia di questo cambiamento delle modalità di lavoro, che poi trovano sbocco nella condizione della precarietà come condizione esistenziale, strutturale, generalizzata, eccetera, che prescinde qualsiasi tipologia contrattuale, diventa appunto la precarietà come condizione del mondo del lavoro, no? E rispetto alle quali credo che noi dobbiamo iniziare a fare, come diceva Fortini, in primo luogo un lavoro culturale e un lavoro politico rispetto a questo. E allora, da questo punto di vista, credo che un numero come questo di Mille Piani, che sull'alienazione coglie l'elemento, forse uno degli elementi centrali di queste trasformazioni e delle nuove forme delle nazioni, sia assolutamente importante. E al limite quello che magari si potrebbe fare in un proseguo è come calare le analisi e le teorizzazioni delle nuove forme di alienazione in pratica concreta politica di conflitto. Perché questo è l'altro problema che rimane aperto. Cioè, noi possiamo teorizzare quanto vogliamo, ma come diceva qualcuno, è più la prassi che fa la teoria e non è la teoria che fa la prassi. E di conseguenza poi dobbiamo essere in grado di tradurre una serie di proposizioni affermative anche in modalità, forme di elaborazione e capacità di intervento politico.